Buonissima domenica a tutti voi, cari amici che state partecipando di Palestra Familiare. Iniziamo questo programma innanzitutto con una bellissima testimonianza di Rosanna, dove ci presenta un articolo interessante, no? Diamo tempo alle cose di svelarsi. È proprio vero che solo col tempo uno impara qualcosa, almeno la sensazione di aver imparato qualcosa dalla vita. Perciò iniziamo subito con diamo tempo alle cose di svelare. E poi subito una testimonianza davvero avvolgente di Elsa Duina, già una signora che ha la sua età, diciamo così, però un'età con saggezza. E terminiamo con quello che tutti abbiamo bisogno, con la speranza, è vero o no, con questa virtù che la Chiesa chiama teologale, ma che fa parte profondamente della vita, è una virtù umana e certamente cristiana. Buona palestra familiare a tutti.
Diamo tempo alle cose di svelarsi. Se ascoltiamo fino in fondo prima di parlare e ci guardiamo tutto attorno prima di agire, possiamo veramente cambiare qualcosa. Di Gabriele Pedrina. Sono convinto che per voi ragazzi l'idea di indugiare non suoni bene. Vi fa pensare al compagno di squadra che aspetta troppo prima di passarvi il pallone, così che il terzino da cui vi eravate smarcati vi è già tornato addosso. Oppure vi torna alla mente di quella volta che a mamma ci sono voluti 2 mesi per dirvi se potevate o meno andare a quel concerto e voi lì ad aspettare mentre i biglietti si stavano esaurendo. Ma indugiare vi ricorda anche di quella volta che da in cima allo scoglio non sapevate se buttarvi o meno, mentre i vostri amici vi sfottevano e le ragazze vi guardavano. Avete ben capito come. Magari qualche tenerezza in più ce l'ha il ricordo del primo bacio e di quegli attimi interminabili prima che accadesse per davvero, o di quella volta che il professore ha aspettato un'eternità per dirvi che sì, l'esame l'avevate superato e ci stava pure la lode. Se uno indugia, il motivo c'è e solitamente si chiama incertezza, da cui comunque esce con l'immagine dell'insicuro o di chi non si fida. E non piace, ovviamente, perché tutti vorremmo passare per quelli innati pronti, che sanno sempre cosa fare, come rispondere o reagire. Non solo perché questo ci fa prendere punti di fronte ad amici e amiche, ma ancor di più per chi ha fretta di vivere, perché indugiare significa perdersi occasioni, buttare via tempo a fare mille ragionamenti, mentre emozioni ed esperienze sono come quei kayak che scivolano veloci sulle acque di un torrente, con te che li guardi passare. A questo si aggiunge che quando sono gli altri a indugiare con voi, vi rimane il dubbio che non si fidino, che stiano considerando qualcosa di voi che non li convince, e questo, ancora una volta, vi rende insicuri e anche un po' arrabbiati. Diamo tempo alle cose di svelarsi. Mi chiedo se tutto questo rifiuto dell'insicurezza non sia esagerato. Certo, quando ci paralizza non è una buona cosa, a meno che non sia come quel farsi immobili degli animali che si fingono morti per sfuggire alla caccia di un predatore. Però dai, possiamo affrontare la vita con più risorse di un topino che sfugge al gatto. E la nostra miglior risorsa è il pensiero che sa comprendere e dare un significato a quello che succede, partendo non solo dal fatto in sé, ma anche da tutto ciò che lo circonda. Indugiare è essenziale se si vuol capire bene, lasciando il tempo alle cose di svelarsi. Quante volte, soprattutto sui social, dite una cosa e in un nanosecondo c'è già chi ha da criticare o da ridire, oppure vi riempie di like, convinto che abbiate detto cose che neanche pensavate. Quante volte papà ha detto di no prima ancora che finiste di chiedere, o gli amici hanno iniziato a parlare d'altro senza rendersi conto di ciò che stavate dicendo. E cosa pensare di quando la vostra amica ha iniziato a sparlare di quella con cui voi avevate litigato, convinta di difendervi e prendere la vostra parte, ma senza aspettare, senza ascoltarvi fino in fondo e lasciare che uscissero anche le parole più scomode, quelle che raccontavano come, in fondo, la colpa era tutta vostra. Prendersi tempo a volte appare un lusso che non abbiamo, molte altre è una necessità di cui ci rendiamo conto solo dopo, come quella volta che in un locale affollato, per salvare al volo un bicchiere scivolato di mano a una ragazza vicino a me, ho spintonato un cameriere, facendo cadere il suo vassoio con 8 calici di prosecco sopra. Indugiando, probabilmente sarei arrivato tardi per salvare quel bicchiere, però avrei potuto evitare l'altra strage. Per cui, se ascoltiamo fino in fondo prima di parlare e ci guardiamo tutto attorno prima di agire, anche senza fare come il topino che si finge morto, indugiando possiamo veramente cambiare qualcosa. Diamo tempo alle cose di svelarsi.
Cari amici, oggi ci troviamo qui a Monpiano. Avete presente Monpiano, più o meno vicino alla chiesa di San
Gaudenzio?
Ah, come sa tutto questa signora? Buona domenica, signora.
Grazie altrettanto a tutti quelli che ascoltano.
E il suo nome?
Elsa.
Ha anche un cognome?
Duina.
Ascolti un po', Elsa. Lei è sposata, figlia, nipoti?
Purtroppo una figlia è morta di tumore 16 anni fa. Il marito è morto 5 anni fa.
Ho capito.
In casa non avevo più nessuno di persone che amavo. La villetta a 2 piani non mi interessava più. Lasciata al nipote, il quale,
hai fatto bene.
Il quale è un medico, ha sposato una giovane medica, credenti tutti e due.
Ah, bello!
Stanno aspettando un bel bambino.
Auguroni! Ascolti un po', certo, lei diceva avevo una villetta, perché quando si è giovani uno non pensa alle cose che poi vanno...
No, quando si è giovani... Noi adesso, io parlo per me, ma parlo anche per gli amici che ci sono lì, negli ambienti, negli appartamenti della diocesi, no? Ecco, e si stava bene quando si lavorava dalla mattina alla sera.
Che lavoro faceva lei?
Ero una commercialista, avevo aperto l'ufficio, poi l'ho chiuso per ragioni familiari. E poi sono rimasta sola. Prima c'erano i suoceri, poi c'erano i genitori. Che fare?
Ecco, lei mi ha detto che ha perso una figlia, poi il marito. Sì. Mi immagino, no, tutto quello che ha passato.
Il dolore di una figlia, quella la si caccia in fondo, ma non passa mai. Il dolore del marito pure, sono stata fortunata, perché c'è anche... diciamo non fortunata, ho avuto un marito, allora era quei tempi, adesso è diverso, il mondo va avanti con i giovani, non con me che ho 92 anni.
Auguroni, perciò 92 anni di saggezza, diciamo così.
No, di saggezza ho fatto tanti errori, se potessi tornare indietro, ha ragione Papa Francesco, a dire proprio... Il non poter tornare indietro, quello è l'inferno, perché sennò si tornerebbe indietro per rimediare. Col tal momento ti ho detto così, ma non avevo capito niente.
Lei diceva, certo, quando mi sono sposata io erano altri tempi, adesso sono altri tempi, però cos'è che ci accomuna? Perché lei ha citato giustamente il Papa Francesco, tante volte si dice l'amore, perché se non c'è l'amore...
Intendiamoci però che cosa vuol dire amore, che non è...
Che cosa vuol dire? Me lo spieghi.
Non è quello delle soppopere. L'amore è volere il bene dell'altro ed è difficile.
E quando lo si capisce questo?
Occorre capirlo piano piano, ma non si capisce se veramente ci si vuole bene in due, ma con la stessa idea. Voglio il bene dell'altro.
Voglio il bene dell'altro.
Dell'altro, se una cosa mi dà fastidio, però se piace all'altro, se una cosa non piace, perché glielo devo fare, basta un sorriso, non mi chiede padre. Io ho una fede che mi piace tanto, perché non mi chiede niente, mi chiede soltanto di voler bene, un sorriso, una bella parola. Basta, non mi chiede di più.
Certo, però lei lo dice dopo aver visto tante cose nella sua vita. Mi sembra che sia quasi come, mi scusi la parola, no? Come un testamento spirituale il suo, come un messaggio di vita. Perché quando si è giovani non si capisce questo, neanche lo si intuisce?
No.
Magari si può avere un ideale grande, no?
Sì, si può essere persone perfette, non perfette, perché non c'è nessuno perfetto. Chi si ritiene perfetto è uno sciocco. Tutti abbiamo dei momenti fragili, momenti di gioia, momenti di grande dolore, ma questo lo si capisce piano piano, perché quando si è giovani non è che si capisca molto. Si
è vero, è
giorno,
vero. Sa che un po' di anni fa un cantautore che adesso ha fatto il suo tempo, Giorgio Gaber.
Gaber mi piaceva. Mi piaceva Gaber.
Lui diceva che perché a 20 anni, Gaber o Guccini, adesso non ricordo bene, perché a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle che si ha in testa a quell'età, perché a 20 anni sembra tutto impero, una frase più o meno del genere. Però volevo chiederle, come ha superato quei momenti di dolore? La fede l'ha aiutata?
Beh, quello sicuramente. Io ringrazio proprio perché insieme alla vita Gesù, il Dio Padre mi ha dato, perché credo in Dio Padre. Sono cresciuta in una famiglia in cui si credeva, si amava questo Dio, perché è un Dio che non chiede niente, soltanto di volersi bene. Ma attenti bene, perché il volersi bene è volere il bene dell'altro per primo. Oddio, c'è anche questo che dico sempre a Gesù quando lo guardo, quel crocifisso: tu ci hai detto anche la misura, come ho fatto io. Caro, non è tanto facile.
Non è tanto facile. Posso abusare un po' della sua bontà, della sua generosità, della sua saggezza, e glielo dico, non vada a pensare perché mi sta facendo un complimento. Quando lei dice felicità, ancora oggi la si ascolta anche in tante canzoni, per la verità un po' meno in quelle di Sanremo. In quelle di Sanremo sembra che la parola felicità sia un po' svalutata. Secondo lei, perché, se nel cuore di ogni persona c'è il desiderio di essere felice, o come lei ha ribadito più di una volta, di far felice l'altro o l'altra che è vicino, i propri figli, i propri nipoti, perché secondo lei la parola felicità è un po' abusata da una parte e svalutata dall'altra? Come risponderebbe?
Non lo so. Io ho avuto 3 figli.
Che nome? Mi dica il nome.
Adriana, Gianluigi, Laura. Tutti e 3 erano uno diverso dall'altro. La felicità stava nel capire, e certe volte lo capivo dopo, che la sua strada non era quella che volevo io. Ma loro avevano dei doni particolari, ognuno dei 3, e tutti e 3 volevano fare la loro strada, il loro,
certo,
lavoro,
certo.
Sceglierlo loro il lavoro, lo studio. Lo studio, per esempio, le 2 ragazze studiavano anche la notte, non avevo problemi, erano le prime della classe. Il ragazzo, no, studiarono anche no, però lui sta fuori in campagna, sapeva tutto. Ed era un dolcissimo, lui era amato da tutti. Quella di lettere mi diceva, se lui si sforzasse, arrivasse almeno al 9, no? Io sarei felice, tutta la classe gli va dietro perché è buono. Ma lui quando arriva al 7 dice, si accontenti perché non mi interessa il resto, mi interessa la campagna.
Mi interessa la campagna, sì, la natura.
Oggi è direttore di una compagnia di una cosa agricola.
Non è poca cosa.
Lui, sì, ha l'ufficio a Bologna, ha la casa qui a Brescia, ma comunque lui è riuscito a fare quel che voleva.
Cari amici, voi che state ascoltando, dovreste vedere la faccia di questa signora, tutta orgogliosa, parlando dei suoi figli, no? È una cosa che non si può descrivere, però immaginatevelo voi che avete fantasia. Ascolti, posso chiederle una cosa un po' intima, un po' particolare? Gli è capitato ancora di avere, non dico degli scontri o delle incomprensioni con suo marito? Come ha fatto poi a superarle?
Ecco, questo qui che non c'è oggi, mi sembra che non ci sia più, quando parlano di, non si dice neanche fidanzato, neanche marito, ma si dice il mio compagno. A me dà l'impressione questo mio compagno di, vabbè, c'è la porta aperta, la casa è mia, se vuoi esci, se ti va ti va, se no te ne vai. No, non c'era ai miei tempi la parola di separazione. Quando io ero giovane l'ho mai sentita, non la conoscevo mai. Mio padre e la mia mamma, il dire stupido uno o parlare o dire una parolaccia, mai. Allora sono cresciuta così.
Allora vuol dire che questo è un valore così grande che lei ricorda ancora con piacere, non come una cosa superata, ma come una cosa che ha a che fare con la vita.
Sì, perché per esempio io sono convinta, la mia strada era la famiglia, io sono sempre stata in famiglia. Finito, trovo una persona che mi dice: vuoi venire negli appartamenti della diocesi? Puoi prendere un appartamento. E infatti ho preso 3 stanze lì, portato su il mio soggiorno, le mie cosette principali.
Scusi, può dire dove si trova questa zona?
È qui in Via Lama.
In Via Lama?
Via Lama, là in fondo.
La zona di Monpiano, numero 1. Perfetto.
Lì c'è, diciamo, 3 associazioni. La Priamo, Pro Famiglia e la Casa di Dio.
Ho capito.
E ci sono appartamenti. Io sono nell'appartamento, la chiamano, loro cos'è che la chiamano?
Comunque si trova bene.
Io mi trovo bene, l'ambiente è sereno, sto molto in casa. Dopo tutti abbiamo la televisione, però non voglio scambiare 2 parole, vado di là.
Ascolti una cosa, non voglio insistere perché lei è stata gentilissima con me. Io condivido perfettamente quello che diceva lei, che un tempo neanche la parola separazione, senza parlare... Però lei ha scantonato un pochino, ha preso la tangenziale. Le è capitato qualche volta di avere delle incomprensioni con suo marito? E come l'avete risolta? È questo che a me interessa. Sì. Come, siete andati a dormire ancora qualche volta?
Ecco, ci si aspettava, ci si sedeva, ci si domandava perché abbiamo litigato oggi.
Prima di andare a dormire?
Prima di andare a dormire. E se lui arrivava a mezzanotte, io aspettavo. Se io andavo a teatro con mia figlia, che avevamo l'abbonamento alla musica del Teatro Grande.
Sei un amante della musica?
Se io venivo, perché magari avevo fatto il bis, eccetera, lui era là che mi aspettava. Com'è andato? Lui andava allo stadio, a me lo stadio non mi piaceva, però lo aspettavo.
Allora, guardiamo se capisco bene. Tra di voi c'era anche una certa libertà.
Sì, massima. Lui aveva i suoi impegni politici, perché lui amava tanto, a me non interessava. Mi interessava più il sociale. Mi interessavano più le ACLI, il lavoro in parrocchia.
Le ACLI? Perché le ACLI? Sono curioso. Che cosa la attirava in questa associazione le ACLI?
Le ACLI sono arrivata quando Marie Bosetti e Maria Capoduro, che erano presidenti delle ACLI, mi hanno detto: ascolta, a Roma stanno facendo le leggi dei lavoratori. Te la senti di prendere? Noi abbiamo perso la Valle Camonica non c'è più nessuno. Va bene, perché anche i parroci non ci piace neanche che noi andiamo su a parlare con... Ecco, va bene, ho detto, oh, se vi fidate io vado su e gli racconto, perché studiavo anch'io, le leggi che stavano... E beh, a un certo punto mi sposo, passa un anno, mi sposo, sono alla Chiesa delle Grazie a messa con mio marito e viene la capodura, la capo, e dice: Elsa, hai fatto un bel lavoro, avevamo 300 ragazze. Abbiamo ripreso la valle. Io non ho fatto niente, quel che ha fatto il Padre Eterno. Io andavo su e dicevo: c'è questa legge, c'è questo, avete questi diritti ma questi doveri.
Ah, questo dei doveri oggi si sente un po' meno.
Invece
si parla molto dei diritti,
no,
i doveri sembra che siano un po' passati di moda.
Disuso. No, ma abbiamo anche dei doveri, ma questo tra di noi, in famiglia.
Ascolti, visto che lei ha questa saggezza, esperienza della vita, ha tutto questo retroterra culturale, molto pragmatica, mi sembra una donna molto pragmatica lei, perché secondo lei è venuto meno l'idea del dovere e più quella io ho diritto di questo, ho diritto di quello, ho diritto di quest'altro? Perché viene meno quando solo pochi anni fa si parlava molto di corresponsabilità, siamo responsabili di questo, di quello, siamo corresponsabili. Perché si è sgonfiato questo valore, secondo lei?
Per me sì, tutti abbiamo dato troppo ai figli.
Abbiamo dato troppo ai figli.
E loro sono cresciuti che la macchina... A 18 anni loro ce l'hanno.
Ecco, questo troppo, abbiamo dato troppo ai figli, che si capisce benissimo e non occorre specificare, no? Invece che cos'è che bisogna dare?
Il necessario, e poi se lo conquistano, lo si va a scuola. Io non sono andata a scuola con la macchina, sono andata a scuola a piedi. Io abitavo sui Ronchi, avevo una bella villetta sui Ronchi, però mio papà mi compra un giorno l'automobile, non l'automobile, la bicicletta, una Bianchi a quattro marce, e dice: guarda che te la paghi, eh. Ma papà, non hai mica bisogno di soldi, non ti preoccupare, vuoi la bicicletta? Bene, te la paghi.
E secondo lei questa idea del sacrificio è stata importantissima?
Per me sì. Per me
è l'unico modo per valorizzare le cose e per non tirarle?
Per me sì, insomma, ecco. Io forse sono cresciuta così. Con una, per esempio, la mia nonna. Adesso vedo sfrecciare tante... Io abitavo qui vicino a San Gaudenzio, tre passi, no? Una villetta a due piani. Sfrecciano via una macchina dietro l'altra. Hanno fretta, corrono e tante macchine. Ora mi domando: dove sta la povertà? Una volta i nostri nonni andavano col carretto, se avevano il carretto, o andavano a piedi. La bicicletta io l'ho usata magnificamente, cioè mi piaceva tanto, ho fatto anche da Brescia fino in alto proprio in bicicletta, e mi manca molto la bicicletta come mi manca quando andavo a...
Però lei sa che la domenica io vedo tanti che vanno in giro in bicicletta per sport.
Fanno bene.
Ah, meno male, fanno bene. Si senta di mandare un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, sì, in questa domenica. Un augurio in modo particolare a quelli che magari stanno passando dei momenti un po', diciamo così, difficili, magari delle incomprensioni anche a livello familiare. Qual è l'augurio che lei si sente di mandare?
Io vi auguro di sedervi, perché i muri si alzano con pezzettini e pezzettini, quadratini e quadratini. E chi sono questi quadratini? Quando non ci fermiamo e diciamo: ma perché abbiamo litigato? Perché ti ho offeso? Ma dimmi, ti chiedo scusa. La parola scusa per noi della mia età credo che sia normale. E se non si dice, si ha questo coraggio di dire: se ho sbagliato ti chiedo scusa, se non ho sbagliato fammi capire.
Ecco, e che l'altro gli dica che non si ripeta.
Sì, lo dirà anche mio marito, perché abbiamo detto che io e mia figlia un giorno, scherzando, perché la figlia ha lo stesso carattere del papà, dice: non domanderà scusa neanche al Padre Eterno. No, ho detto: papà, chiede scusa in un modo diverso, non dice la parola scusa. Ma io capivo, quando andava via da casa, andava al lavoro, telefonava: come va lì? Come va? Sei appena andato via? Quel come va lì per lui era scusa.
Perfetto, perfetto. Ma questo perché avevate una certa complicità d'animo.
Quello sì, è vero.
Grazie, grazie amici. Abbiamo dialogato con la signora
Elsa Duina.
Buonissima domenica.
Anche a lei, padre.
Dall'alfabeto dell'amore, S, come speranza. La speranza alimenta l'ottimismo nella vita, il credere ad un futuro migliore di pace e di giustizia, la certezza che ci siano più persone buone di quante i mass media vogliono farci credere. Dice il Signore: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Matteo 7:7-8. La famiglia, ogni famiglia, può diventare protagonista di questa era. Congegnata da Dio come capolavoro dell'amore, la famiglia può ispirare delle linee per contribuire a cambiare il mondo di domani. Se noi infatti osserviamo la famiglia, se facciamo quasi una radiografia di essa, possiamo scoprirvi dei valori immensi e preziosissimi che, proiettati e applicati all'umanità, possono trasformarla in una grande famiglia. Ora, compito di ogni famiglia è vivere talmente alla perfezione la propria vocazione di famiglia da poter divenire modello per l'intera famiglia umana, trasferendo in essa i suoi valori con il loro tipico modo di essere. Così la famiglia diventerà seme di comunione per l'umanità del terzo millennio. Nella famiglia è naturale mettere tutto in comune. Ecco il seme che può far crescere nella società un'economia per l'uomo. Ecco il seme di una cultura del dare, di un'economia di comunione. Nella famiglia è spontaneo vivere l'uno per l'altro, vivere l'altro. Ecco il seme dell'accoglienza tra gruppi, popoli, tradizioni, razze e civiltà, che apre alla reciproca inculturazione. Nella famiglia la vita dell'altro è preziosa quanto la propria. Ecco il seme di quella cultura della vita che deve informare le leggi e le strutture sociali. Dio ha creato la famiglia come segno e tipo di ogni altra convivenza umana. Ecco quindi il compito delle famiglie: tenere sempre acceso nelle case l'amore, ravvivando così quei valori che sono stati donati da Dio alla famiglia per portarli ovunque nella società, generosamente e senza sosta. Chiara Lubich.